Ok, oggi siamo tornate, siamo in ritardo. Oggi è una giornata molto
Sì,
difficile,
tanti
ma
problemi.
esatto, però l'importante è che siamo qua.
Sì, siamo due pesci fuor d'acqua perché siamo
Esatto.
senza Arianna.
Che di solito è la nostra tecnica e
Sì.
oggi ci ha lasciato sole, noi la salutiamo.
Ciao Arianna, ci
Scusa se
manchi.
facciamo qualche errore.
Ecco, già ho sbagliato a fare una cosa, quindi ho sbagliato ad attivare i microfoni, però ce la stiamo facendo, ce la
Sì,
stiamo
dai, ce
facendo,
la
sì.
facciamo.
Sì.
E oggi riprendiamo i nostri amici cannibali. Da quanto tempo?
Sì, riprendiamo i serial killer
E
e
i
i
cannibali.
cannibali che avevamo lasciato l'altra volta. Infatti, secondo me, abbiamo dedicato davvero poco tempo ai cannibali
Sì,
perché
ne
abbiamo
abbiamo
fatto una sola
fatti, sì,
puntata.
poi ne abbiamo fatti tre,
In una,
però
sì,
esatto.
però mi mancavano i
Sì, e
cannibali
poi
perché...
all'ora di pranzo,
Sì.
perché non a tema noi? E niente, dai, oggi non c'è Arianna che ci racconta la storia, ma ce la racconterai tu.
Sì, ci sono io a raccontarla e niente, spero di essere brava quanto Arianna. Allora, il serial killer di oggi si chiama Jeffrey Dahmer e nasce nel 1960 nel Wisconsin e si racconta che lui soffrisse di mancanza di affetto da piccoli, però in realtà molti dicono che lui era comunque in una famiglia senza problemi da questo punto di vista, ecco perché altri problemi c'erano, perché comunque dicevano che l'affetto c'era, erano abbastanza uniti, poi vabbè, erano successe delle cose fuori dal controllo e che avevano causato il divorzio dei genitori alla fine. Jeffrey racconta che sua madre era avida e voleva costantemente delle attenzioni, litigava spesso col marito. In realtà sua madre soffriva di depressione. E motivo per cui stava cioè, spesso stava a letto, era fisicamente debole e comunque riusciva a far poco, e questo non le permetteva di prendersi cura dei propri figli. Secondo me, Jeffrey, non, quando era giovane comunque, perché poi vedremo che a 18 anni sua madre lo lascia, in quell'età lui non aveva ben compreso che cosa sia la depressione, secondo me, perché lui vedeva sua madre in quello stato e pensava, mia madre non mi vuole bene. Il padre invece passava poco tempo in casa perché lui frequentava l'università perché voleva una laurea in chimica e quindi aveva proprio bisogno di tempo materiale per poter ottenere quella laurea. E quindi c'era una situazione in casa molto tesa e addirittura la madre tenterà il suicidio, però per fortuna sopravvivrà. Jeffrey da piccolo viene descritto come un bambino energico fino all'età di 4 anni, perché a quell'età farà un'operazione per correggere una doppia ernia e si dice che dopo quell'operazione lui non sarà più lo stesso bambino, sarà molto più timido, silenzioso e le maestre a scuola lo descriveranno come un bambino riservato. E si pensa appunto che questi comportamenti, le maestre pensavano che questi comportamenti fossero per la situazione in famiglia, però in famiglia invece dicono che questi comportamenti perché è successo qualcosa durante quell'operazione e da lì lui è diventato tutt'altro bambino. Lui, da quando è piccolo, ha un interesse strano, molto comune a tutti i serial killer, che è quello per gli animali morti. Ecco, il
Ovviamente, è
disclaimer,
vero.
disclaimer. Allora, qua si racconta davvero tanto anche in dettaglio, sia riguardo animali che persone. E quindi, disclaimer, che
Se
ci siamo
siete
dimenticati, sì,
sensibili.
ci siamo dimenticati di farlo all'inizio. Allora, lui praticamente inizia a collezionare in vasetti degli insetti e fin lì dici, ok, è una cosa che... cioè, molti bambini sono curiosi, li vedi anche al parco, che ne so, vedono un verme, vanno, lo prendono, cioè non so con quale coraggio, però
Sì,
lo
io da
fanno.
piccola non l'ho mai fatto,
Neanch'io,
no, perché
mai
non siamo
usato.
serial killer.
Ok. Però comunque i bambini giocano
Con
tipo
la
sul prato,
terra.
così, e capita. E fin lì dici ok, insetti, ci sta. Però piano piano questi animali cambiano perché passano dagli esseri insetti agli esseri uccelli, gatti e cani, quindi proprio
Si
animali grandi, sì.
ingrandisce.
E appunto questi animali più grandi lui li portava in una casetta di legno nel giardino di casa sua e li smembrava perché lui diceva di essere curioso di sapere come erano fatti all'interno questi animali, e appunto li sezionava e conservava le parti in alcuni barattoli. Si racconta che addirittura una volta lui aveva preso un cane, gli aveva tagliato la testa e aveva tipo appeso il cane a un albero.
Che schifo.
L'aveva tipo inchiodato e la testa l'ha messa tipo sopra una croce fatta con tipo dei rami.
Ma i genitori?
Non lo so, cioè tutto questo accadeva nel giardino dei genitori. Ah. Ecco, una cosa stranissima di questo caso è che nessuno si è accorto di niente. Cioè, lui ha fatto tutto e farà tutto tra il giardino di casa, il seminterrato e di casa sua e della casa della nonna, e nessuno si accorge di niente. Si sente una puzza, ma non si chiedono cos'è sta puzza.
Beh, magari il padre che è sempre fuori, la madre che magari è sempre depressa.
Non lo so, vabbè, vedremo. Però cioè, a me è sembrato strano perché,
sì, abbastanza.
Ma perché lui comunque sotterrava anche nel giardino di casa sua. Quindi qualcuno l'avrà visto. Qualcuno l'avrà visto questo. Vabbè, comunque. E niente, conservava le parti che a lui sembravano interessanti in dei barattoli. Nel 1966 la famiglia si trasferirà in Ohio, e in quel periodo sua madre rimane incinta di un maschietto e lascia che Jeffrey, in un momento comunque di riconciliare i rapporti, scelga il nome del fratellino e si chiamerà David, cioè deciderà di chiamarlo David. Nel 68 si trasferiscono di nuovo tutti quanti in un'altra città, sempre in Ohio, e 2 anni dopo, durante una cena in famiglia, mentre stanno mangiando il pollo, Jeffrey chiede al padre cosa accadrebbe se si mettessero le ossa del pollo in una soluzione di candeggina. Lì, tipo, un padre normale che non studia chimica direbbe...
Perché fai questa domanda?
Che cazzo stai dicendo? Cioè, che problemi c'hai, figliolo? E invece no, il padre studiava queste cose e era felice che il figlio fosse interessato, perché pensava avesse delle semplici curiosità scientifiche, e da buon padre che vuole creare un legame comunque col proprio figlio, gli mostra come candeggiare in sicurezza e conservare le ossa degli animali.
Beh, un hobby padre figlio, sì, di notevole spessore.
Madonna, cioè, anche perché sarà questo il suo modo di fare le cose poi dopo. Non voglio spoilerare, che io sono una che spoilera sempre. Però è importante sta cosa, perché sarà un insegnamento che si porterà dietro.
Gli insegnamenti, sì, che ti fanno da piccolo, no?
Esatto.
Ecco.
Ecco. Alle superiori inizia a bere e lì iniziano i problemi con l'alcol, perché lui da quel momento in poi inizierà a bere costantemente, addirittura nascondeva l'alcol nell'armadietto a scuola, e ricordiamo che aveva solo tra i 14 e i 15 anni. Quando raggiunge la pubertà lui scopre di essere gay, però non lo dice ai genitori perché appunto lui non sente che c'è questo, cioè un forte legame con i genitori al punto da spingerlo a fare coming out. Però il problema qua qual è? È che lui inizia a fantasticare, e non sono delle normali fantasie, perché lui nella sua immaginazione si vede uno che domina, ecco, detta terra terra, domina un altro uomo ragazzo che è sottomesso a lui. Non a caso Jeffrey è un ragazzo estremamente violento. Nel 77 i suoi voti scendono drasticamente, e la colpa è appunto del fatto che lui era costantemente ubriaco, e nel mentre i suoi cercano di salvare il matrimonio, perché in contemporanea c'erano dei problemi e i genitori comunque avevano delle buone intenzioni, perché tentano di andare a fare ad esempio terapia di coppia per trovare una soluzione, ma in realtà non funzionerà e ci sarà il divorzio, e a questo punto il padre lascerà la casa e così la madre avrà la custodia dei figli e rimarrà con loro nella casa iniziale. Nel maggio del 1978 Jeffrey si diploma, e dopo la madre decide di lasciare la casa e andare a vivere dai propri genitori, quindi dai nonni di Jeffrey. Questo perché? Perché Jeffrey aveva 18 anni e legalmente poteva vivere da solo. Quindi lei ha aspettato il momento in cui raggiungeva i 18 anni e lo ha lasciato così, cioè da solo completamente in una casa abbandonato. Legalmente 18 anni sì, puoi vivere da solo, però ricordiamoci che stiamo parlando di un bambino che uccide gli animali e abusa l'alcol, cioè nel senso...
Non è un bambino stabile.
Ecco, non è un ragazzo stabile, affidabile. Nel giugno del 78 Jeffrey, mentre sta tornando a casa, nota un autostoppista giovane e carino, e Jeffrey gli propone di andare a casa insieme per passare un po' di tempo insieme, divertirsi, bere qualcosa. E così succede, bevono, fumano, si divertono, e il ragazzo a un certo punto cioè dice: adesso io però devo andare a casa, mi sono divertito, è andato tutto bene, adesso io voglio tornare a casa. E questa cosa ha infastidito molto Jeffrey, perché probabilmente Jeffrey è un bambino che si sente abbandonato. È stato abbandonato dal padre, è sempre stato abbandonato dalla madre, dalla sua prospettiva. E il fatto che pure un ragazzo con cui apparentemente aveva passato del bel tempo, ecco, lo lasciasse così, ha tipo attivato qualcosa nella sua testa e l'ha fatto letteralmente arrabbiare. L'ha fatto arrabbiare talmente tanto che Jeffrey prende un manubrio pesantissimo e colpisce il ragazzo due volte alla testa. Dopodiché lo strangola per assicurarsi che sia morto e lo mette sul letto, lo spoglia. Mi dispiace, però si masturba sopra di lui mentre è morto. E questa è stata la prima volta che Jeffrey uccideva una persona, un essere umano. Fatto ciò, lo porta nel seminterrato e fa la stessa identica cosa che lui faceva con gli animali prima. Lo smembra, lo seppellisce nel giardino di casa. Settimane dopo però lui decide così che vuole dissotterrarlo e prende un coltello e inizia a separare cioè le ossa dalla carne.
Madonna. Che argomento leggero.
Ecco. E fa come il padre gli aveva spiegato, ovvero cioè per sciogliere la carne mette cioè fa una soluzione con l'acido per avere le ossa. Il problema è che lui non fa niente con le ossa, perché poi prende le ossa, le mette in un sacchetto di carta e le sbatte col martello, cioè inizia a batterci sopra col martello finché non diventa tipo polvere. E niente, butta tutto, cioè non so perché tutta sta fatica, cioè vabbè. 6 settimane dopo suo padre si fidanza e decide di andare a casa a presentare al figlio la nuova fidanzata. Sorpresa, scopre che il figlio per tutto questo tempo ha vissuto da solo. E quindi il padre, un po' preoccupato, comunque gli dice: perché non provi ad andare all'università? Perché noi vedremo che costantemente il padre tenterà di rendere migliore la vita di Jeffrey. Comunque gli dirà sempre: fai qualcosa, cercati un lavoro, prova a studiare, prova ad arruolarti. Gli troverà sempre qualcosa da fare per crearsi un futuro. E infatti Jeffrey frequenta l'Ohio State University, però ci rimane per 3 mesi, nonostante il padre gli avesse pagato tutto. Cioè non è che gli ha pagato un anno, gli ha pagato letteralmente tutto, fino alla laurea. Solo che Jeffrey ci rimane solo 3 mesi e niente, soldi sprecati letteralmente. Di nuovo il padre cerca di andargli incontro di nuovo e gli dice: prova ad arruolarti nell'esercito. E così fu, e lui si forma come medico specialista in San Antonio nel Texas. E nel 1979 verrà spostato in una base in Germania occidentale, dove presterà il servizio medico da combattimento. E lì, tantissimi anni dopo rispetto al 79, due soldati, mi sa tipo intorno al 2010, riveleranno che loro sono stati violentati più volte da Jeffrey. Uno per ben 17 mesi, l'altro una volta attraverso la droga, perché Jeffrey gli drogava e faceva quello che faceva. Però queste testimonianze usciranno solo intorno al 2010, quindi davvero tanto tempo dopo.
Nel marzo del 1981 Jeffrey verrà ritenuto inadatto al servizio militare, non perché violenta i suoi compagni, ma per l'abuso dell'alcol. Gli danno un biglietto aereo così da poter andare in qualsiasi parte dell'America. Cioè gli dicono proprio vai via,
non ti vogliamo più.
Ecco, e lui non decide di andare a casa perché sarebbe tipo, come dire, cioè suo padre gli ha pagato tante cose, l'ha aiutato tantissime volte e lui continua a fallire e non aveva il coraggio di farsi vedere da suo padre e quindi decide di andare in Florida.
Ottima scelta, Florida, il
la
mare.
Florida è bella, fa caldo.
E si trasferisce lì, trova un lavoro in un ristorante e affitta una stanza in un motel vicino al ristorante. Il problema è che lui spende tutti i suoi soldi in alcol, motivo per cui poi verrà sfrattato perché non pagava più l'affitto. A questo punto chiama il papi e dice: papà,
scusa,
posso tornare a casa? E perché si rende conto di non aver nessuno, letteralmente. E il padre accetta a una condizione: che Jeffrey si trovasse qualcosa da fare. Cioè iniziano anche a dargli tipo dei lavoretti in casa. Suo padre lo spinge a trovare lavoro, però il problema di Jeffrey, cioè oltre al fatto che era un assassino, è che lui era costantemente, letteralmente, sempre ubriaco. Ed era una cosa che il padre, cioè oggettivamente, non poteva risolvere. Cioè aveva bisogno di serio aiuto, ecco. E suo padre non ce la faceva più e non riusciva più ad aiutarlo e quindi lo manda dai nonni in West Allis, sempre nel Wisconsin. E la nonna era l'unica che gli mostrava, cioè io penso che anche il padre gli mostrasse affetto, però era l'unica della famiglia da cui Jeffrey si sentiva amato, lui sentiva solo l'amore della nonna, non voleva bene al padre, non voleva bene alla madre, cioè per lui la nonna era l'unica persona della famiglia che lo amava. E vivere con lei in effetti l'ha reso un po' felice, infatti lui trova lavoro in una banca del sangue e ci rimane per ben 10 mesi, però dopo 10 mesi viene licenziato e sarà disoccupato per ben 2 anni. Nell'85 inizia a frequentare bar e locali frequentate da persone gay e da quel momento in poi lui inizia ad avere dei rapporti con uomini e racconta che lui era infastidito da due cose in particolare. Dal fatto che durante quei rapporti gli uomini, i ragazzi, o si muovevano troppo o parlavano troppo. E lui era infastidito perché lui diceva che con lui dovevano semplicemente stare zitti, stare fermi, non muoversi, e faceva tutto lui perché doveva avere lui il controllo. E quindi invece che, cioè vabbè, è un pensiero malato, però invece che parlare, esporre questo suo problema e dire: ascolta,
stai fermo,
mi dà fastidio la tua voce, invece di utilizzare il dialogo come chiave, lui decide di drogare i ragazzi con cui ha questi rapporti, mette praticamente dei sonniferi nei loro drink, nelle cose che bevono. E dopodiché loro svengono, perdono i sensi per diverse ore e poi lui li stupra. E fa questo per ben 12 volte. E quando il proprietario del bar, del locale che frequentava, si rende conto che lui droga le persone, gli vieta di ritornare, gli dice: vattene via. Cioè, che poi lì ci stava una bella denuncia.
Esatto.
Che poi ho pensato, magari perché era un bar, un locale gay, così magari...
Anche gli
era
anni.
Siamo a metà degli anni 80.
Ah, però sì.
Magari era qualcosa di nascosto così, però comunque secondo me in ogni caso una denuncia ci stava, esatto. Anche una denuncia anonima.
Chiamavi la polizia, sì. Che devi allontanarlo.
E solo che semplicemente lo allontanano dal posto, gli vietano di ritornare. E questo però non lo ferma perché Jeffrey affitterà una stanza e continuerà a utilizzare questo modo per violentare e poi, in futuro, uccidere degli uomini. Nel novembre dell'87 incontra questo uomo di 25 anni. Ecco, io non dico i nomi delle vittime perché ho letto che le famiglie non vogliono che le vittime vengano nominate per nome e cognome. Quindi cioè non è, cioè non voglio mancare di rispetto, cioè non voglio comunque sembrare rispettosa a chiamarli solo vittime e non per nome, però veramente addirittura hanno tipo denunciato tutti quelli che hanno fatto documentari, film, eccetera, in cui apparivano i nomi, perché non volevano, proprio non volevano. E vabbè, incontra questo uomo di 25 anni in un bar e Jeffrey lo invita nella sua stanza d'hotel che aveva affittato, e Jeffrey afferma e dice: sono, cioè, al 100% io non avevo intenzione di uccidere questo uomo. Volevo solo drogarlo, stuprarlo e basta. Cioè, come se fosse qualcosa normale. Vabbè, vabbè. Voleva fare solo queste cose, ma non ucciderlo. Perché dice che lui si sveglia al mattino dopo sopra il corpo della vittima e nota che il petto della vittima è totalmente distrutto, schiacciato e pieno di lividi, e dalla bocca della vittima esce del sangue. Poi Jeffrey si guarda a sé e vede che i pugni sono totalmente tipo viola per i lividi e anche gli avambracci, quindi lui ha utilizzato proprio tutta la forza di entrambe le mani per letteralmente uccidere con le botte questo povero ragazzo. Però dice: io non ho memoria di averlo fatto, perché io non avevo intenzione di farlo. Allora a questo punto dice: oh mio Dio, non ricordo niente, che cosa faccio? Chiamo la polizia? No, metto
banale,
il cadavere,
esatto.
Ma no, metto il cadavere in una valigia. E mette il cadavere in una valigia e la lascia per una settimana dalla povera nonna. A me dispiace tantissimo per questa nonna, vi giuro. Cioè
in più che gli vuole bene, gli dà casa.
Ma cioè, povera nonna. E dopo aver, cioè, come al solito, aspetta un po', e dopodiché apre la valigia e come al solito smembra il corpo nel seminterrato della casa e butta il tutto tranne la testa, perché lui da quel momento in poi sarà ossessionato, cioè anche prima con gli animali, però lui vorrà tipo un teschio umano e quindi non gliene frega niente del resto delle ossa, vuole il teschio. Il problema è che lui, utilizzando il metodo del padre, le ossa del teschio si sciolgono in questa soluzione con candeggina acido, cioè diventa tipo molle e quindi non ha più il teschio, e da lì la sua missione nella vita sarà avere un teschio umano, e per questo lui continuerà ad uccidere. Come possiamo notare, lui uccide sempre nello stesso modo. È così?
Sì, infatti in questo caso si chiama modus operandi, quindi le modalità esecutive e il comportamento impiegato in questo caso dal criminale per realizzare il reato. E un criminologo italiano che si chiama Carmelo Laborino ha scritto, cioè ha sostenuto una tesi che c'è una sorta di matrice organizzativa cronologica.
Oh mio Dio!
Quindi i criminali si organizzano per uccidere i serial killer. E il modus operandi, appunto la modalità esecutiva, serve per ridurre i rischi della sua identificazione e per non minare la sua carriera e per non essere scoperto. A differenza della firma, il modus operandi è variabile, mentre la firma è un comportamento messo in atto in modo rituale e statico. Non sempre serve per far del male alla vittima o per ucciderla, ma serve per riflettere la personalizzazione del crimine, e soprattutto è sempre quella. La matrice organizzativa la possiamo dividere in 8 fasi. La prima è la fase decisionale, quindi prende la decisione di uccidere e si immagina al contempo le conseguenze scaturite dall'atto. Poi c'è una fase organizzativa progettuale. La fase di predisposizione della vittima, quindi sceglie la vittima, analizza le sue caratteristiche. Poi c'è la preparazione della scena del crimine, quindi viene scelto il luogo. E infine c'è la fase esecutiva attuativa, che viene concretamente uccisa la vittima. Poi abbiamo la fase di overkilling e afterkilling, quindi l'insieme dei comportamenti messi in atto con modalità aggressiva. Infatti, come detto prima, ha usato più forza di quella del dovuto, e questo è stato da una sorta di rush di adrenalina e perdita di memoria successiva, quindi può essere che lui davvero non si ricordi.
Vabbè, sa di fatto che lui ha continuato ad uccidere perché voleva,
esatto,
un maledetto test, cioè
voleva il test,
gli obiettivi della vita.
Poi abbiamo la fase di alterazione della scena e autocopertura, e una fase di distanziamento dell'omicidio per poi tornare da capo e tornare a riprogettare. Per quanto riguarda il modus operandi di Jeffrey, lui sceglie delle vittime per le quali non avrebbe destato sospetto, perché erano spesso ragazzi giovani, di colore o asiatici, oppure li adescava nei bar omosessuali, come abbiamo detto che frequentava, fingendosi un fotografo, e poi li convinceva ad andare a casa sua per guardare filmini, bere. Poi una volta a casa li drogava e venivano, tutte le vittime sono state strangolate, e dopo essere state strangolate venivano smembrate e depezzate, ne conservava il cranio e i genitali per ricordare l'accaduto, e questa appunto è la sua firma, quindi conservare il cranio e altre parti, come vedremo dopo, come approvvigionamento alimentare. Vabbè,
dettagli.
Esatto. Inoltre una cosa che non fa ridere, però mi ha fatto un po' riflettere, è che alcune vittime sono state esperimenti di lobotomia, perché da vive iniettava nel loro cervello acido muriatico o acqua bollente, perché lui voleva ricreare gli zombie.
Sì, è vero, e c'è stata pure una vittima che era cioè anche dopo averla iniettato questa cosa non è morta sul colpo, cioè lui l'ha dovuto strangolare perché non era morta. E
mamma mia, cioè io mi dico, ma perché devi ricreare gli zombie? Non
perché
capisco.
Devi uccidere?
Infatti, vabbè. E infine, talvolta subivano le vittime, poverine, atti di necrofilia, oppure venivano squartate con una sega e disossate. Tutta l'operazione era documentata, infatti Jeffrey, mentre faceva queste azioni, si filmava,
cioè
teneva il fotoricordo,
sì, Polaroid.
Vabbè, noi facciamo Polaroid di altro, lui. Vabbè.
Lui con questa ossessione di uccidere allo stesso modo, ma ossessione anche dai ragazzi, in questo, cioè, fa tutto strano, fa tutto schifo. Detto proprio francamente,
sì, lui è un ossessivo, secondo me.
Ma sì, ma più che allora, di qualcosa soffriva di sicuro, ma secondo me anche, cioè, è pur sempre conscio delle sue azioni, comunque.
Sì, anche secondo me.
Allora, lui inizierà appunto a cercare altre vittime, seguendo sempre lo stesso schema, e 7 mesi dopo incontrerà questo ragazzo nativo americano di 14 anni che si prostituiva. E c'è tanto di sbagliato in questa frase.
Tutto.
Tutto, cioè c'è un mondo sbagliato. Praticamente propone a questo ragazzo di fare degli scatti nudi, sarà il primo sarà il primo ragazzo a cui farà questa proposta, e gli dice in cambio di $50. Il povero ragazzino accetta e finirà come le altre vittime e verrà ucciso. Nel settembre del 1988 verrà allontanato dalla casa della nonna perché dicono che aveva dei comportamenti strani, c'erano sempre questi rumori molesti, molto molto forti, e poi ci sono questi odori terribili che provengono dalle cantine. Gesù santo, fatevi due domande, nel senso.
Infatti io mi chiedo, ma la nonna, cioè va bene che gli voleva bene, ma chiedergli cosa fai tutto il giorno nello scantinato?
Ma chiedergli tipo, cos'è sta valigia magari che aveva messo?
Cos'è questa
puzza? Cioè, ma sì, ma vabbè.
Ormai siamo abituati a persone che ignorano.
Tutte le persone che si rendono conto della puzza di cadavere, chiamano subito, c'è puzza di cadavere. Poi c'è sta nonna che poverina non si rende conto. Vabbè. E appunto viene semplicemente allontanato dalla casa della nonna e si trasferisce in un appartamento nel Milwaukee, vicino alla fabbrica di cioccolato dove inizia a lavorare. E in questo stesso mese incontra questo ragazzino di 13 anni e, come ha fatto con lo scorso di 14 anni, gli promette dei soldi in cambio di un servizio fotografico nudo. Il punto qui che mi fa letteralmente arrabbiare è che la vittima riuscirà a scappare e scenderà giù dall'appartamento un po' che barcolla nudo, perché appunto l'aveva drogato, e si mette sul marciapiede e due donne lo trovano. Nel mentre che le due donne lo trovano, scende anche Jeffrey per prenderlo e portarlo sopra. E dice, no, è il mio fidanzato, abbiamo litigato, adesso ci penso io. Le due donne ovviamente non se la bevono e denunciano, perché appunto cioè, chiamano la polizia e dicono: venite, c'è qua un ragazzo che è in queste condizioni. E niente, a questo punto lui verrà incarcerato, sì, per poco tempo, perché poi lui finirà in un ospedale psichiatrico perché sarà accusato di violenza e non verrà scoperto che lui in realtà uccide anche le persone. E all'inizio volevano mandarlo in carcere, però dopo verrà mandato in un ospedale psichiatrico e dopo 10 mesi otterrà una libertà condizionata. Problema è che uscendo lui continuerà a uccidere sempre allo stesso modo, e uscirà e andrà dalla nonna, dove anche sempre lì dalla nonna, povera nonna, ripeto, continua a uccidere e nascondere lì. E poi si trasferirà definitivamente nel maggio del 90 in un appartamento situato nel nord Milwaukee. E da allora si intensificherà la sua
attività.
Sì, la sua attività.
È brutto da dire, però.
La sua attività omicida, perché in un periodo di tipo un anno, che va dal giugno del 1990 al luglio del 1999, ucciderà 9 persone allo stesso modo delle vittime precedenti. Quindi le invita, promette un servizio fotografico in cambio di soldi, le droga, fotografa, uccide e seppellisce. E in quel periodo lui non verrà mai scoperto, nonostante i vicini lamentano, cioè addirittura i vicini sentono una puzza
e non potevano chiamare la polizia.
Si lamentano soltanto, dicono: che è sta puzza, sti rumori, questa cosa che continua a battere, ma che è?
Ma io mi chiedo, ma le persone perché non chiamano la polizia?
Ma i vicini sono sempre lì a rompere i coglioni per qualsiasi cosa. Cioè, per dirvi, da noi quelli di sopra sono saliti: voi fate il cibo troppo speziato, si sente la puzza sopra. Cioè, dà fastidio.
E vengono a dire
il cibo,
ma non quello dei cadaveri.
Perché boh, però una puzza di un cadavere, ma sì, ma
cosa vuoi che sia?
Una puzza. Vabbè. Sti vicini strani, boh. Non verrà neanche scoperto dalla polizia, nonostante la polizia entrerà nel suo appartamento con una futura vittima, che sarà il fratello minore del 13enne che anni prima aveva ucciso. Quindi
Madonna,
ha ucciso pure il fratello.
Mia.
Perché il fratello, appunto, allo stesso modo, cioè, guarda il caso, era riuscito a liberarsi e a chiamare il soccorso di 2 persone, e hanno chiamato la polizia. E in quel momento la polizia è entrata pure in casa a guardare, solo che non ha detto niente, nel senso, ha lasciato lì il caso. E hanno creduto, utilizzando sempre la stessa scusa, Jeffrey, che lui era il suo fidanzato, ci hanno creduto e l'hanno lasciato. E infatti Jeffrey ha ucciso il fratello di questo ragazzino. E poi successivamente questi agenti verranno molto criticati perché non hanno dato ascolto alle persone che avevano denunciato, avevano ignorato le telefonate che queste persone hanno continuato a fare per aggiungere dettagli, per dire: guardate che c'è un problema, guardate che ragazzo non c'è più. E inoltre i poliziotti erano razzisti, perché appunto Jeffrey sceglieva apposta
vittime di colore, asiatiche.
E cioè il fatto che siano razzisti, perché utilizzavano certi termini che sono emersi dalla registrazione della pattuglia. E niente, comunque sono entrati, hanno cercato, nonostante c'era un cadavere nella stanza di Jeffrey, non l'hanno trovato. Questi 2 poliziotti, per le polemiche, verranno rimossi, ma poi ritorneranno di nuovo, e uno addirittura diventerà il capo. Nel luglio del 1991 Jeffrey Dahmer inviterà un'altra vittima nella sua abitazione, che sarà l'ultima. Gli metterà il sonnifero, lo ammanetterà. Il ragazzo, vedendo delle foto, comunque che era ancora un po' conscio, vede delle foto di questi cadaveri, vede un ambiente strano, questa puzza, decide di agire subito, colpisce Jeffrey alla testa, prende e scappa, trova questa pattuglia, convince i poliziotti a venire a casa di Jeffrey per vedere, perché lui dice: cioè, voleva uccidermi, voleva farmi del male. E lì Jeffrey verrà
finalmente arrestato.
Verrà finalmente, dopo una vita, dopo che la polizia praticamente viveva a casa sua, cioè finalmente, dico, è stato arrestato. Ecco, a me questo caso fa un po' paura.
No, più che altro, dico, con tutte le volte che la polizia è stata chiamata, non potevano indagare?
Cioè, ma fare anche perché loro, entrando... Cioè, solo questa volta decidono di aprire il freezer. Ah, il primo il freezer.
Wow.
Lì troveranno proprio la carne umana da cui lui aveva mangiato. L'aveva fatto con la penultima vittima. Cioè, con l'ultima vittima morta, perché l'ultima è riuscita a salvarsi. Ecco, lui inizierà a mangiare carne umana. E lì vedranno... Cioè, lui non seppellisce più, perché dice, cosa seppellisco?
Tanto li mangio.
Questo è cibo.
E poi continua la sua ossessione con i teschi.
Ecco, che dipingeva. Madonna. Vabbè.
Art and craft.
Vabbè. Stavo dicendo, Lucrezia, prima, che lei ci vede Jeffrey fare tipo i TikTok. Sì, tipo in cui fa vedere come dipinge i teschi. Fai tutorial così.
Beh, già faceva i tutorial su come disossare.
Sì. Vabbè, almeno li teneva per se stesso, almeno esatto. Questo.
No, c'era, non è il primo che sentiamo che fa queste cose, anche Armin Miles.
Sì, anche tipo Dimitri, quello lì.
È vero, del ricettario.
Sì, del ricettario.
Ma perché Madonna. Noi troviamo sempre le persone strane.
Vabbè, è un programma strano.
Infatti, andiamo avanti. Viene arrestato e finalmente inizia il processo il 30 gennaio 1992 a Milwaukee per 15 omicidi di primo grado davanti al giudice Lawrence Graham. Si dichiara subito colpevole, non rinuncia ad avere i suoi diritti e dice subito che è colpevole. E in questo caso c'è la giuria, però non ha tanto potere, perché essendosi già dichiarato colpevole, la giuria serve come aiuto al giudice per stabilire la pena e la sanzione. In questo caso non ci sarà la pena di morte, anche se Jeffrey l'aveva chiesta, perché viene abolita nel 1800, mi pare 70, nel Milwaukee, comunque in quello stato. In questo caso comunque c'è un dibattito tra l'accusa e la difesa, perché i legali opposti al processo di Jeffrey, quindi i suoi avvocati, affermavano che soffrisse di un disturbo mentale o di personalità. Tuttavia, ovviamente, l'accusa ha affermato che non privavano Jeffrey della capacità di attuare certe scelte criminali. E invece la difesa sosteneva che soffriva di una malattia talmente grave che era guidato dalle sue ossessioni e dagli impulsi che non poteva controllare. La difesa ha chiamato 3 diversi psichiatri per confrontarsi. Tutti e 3 sono giunti alla tesi finale che era malato. Il primo era Fred Berlin, che ha testimoniato che Jeffrey non era in grado di conformarsi a una condotta normale. Quindi i crimini che ha commesso li ha commessi perché soffriva di necrofilia. La dottoressa Judith Becker, che anche lei era una professoressa di psichiatria e psicologia, ha diagnosticato anche lei a Jeffrey la necrofilia e ha aggiunto che preferiva i partner sessuali in coma a quelli deceduti, quindi lui li drogava perché li voleva proprio in coma, vivi ma non del tutto vivi.
Vabbè. Tutto questo è sbagliato, sì. Tutto questo è strano.
E infine l'ultimo a testimoniare sempre per la difesa, lo psichiatra forense Carl Wallstrom, che ha diagnosticato anche lui necrofilia, disturbo borderline di personalità, un disturbo schizotipico di personalità, la dipendenza da alcol, l'abbiamo sempre vista, era sempre ubriaco, e un disturbo psicotico. L'accusa ha respinto tutta questa argomentazione, seguendo qui Dahmer, appunto, era pazzo, perché lo psichiatra forense Philip Resnick ha testimoniato che Jeffrey non soffriva di necrofilia primaria, quindi non preferiva i cadaveri, ma li preferiva in coma, quindi non era un necrofilo, faceva finta di esserlo. E anche un altro medico, il dottor Fred Posdell, ha testimoniato che non fosse privo di malattie mentali o dei difetti e ha descritto Jeffrey come un individuo calcolatore, astuto, in grado di distinguere tra giusto e sbagliato, e la sua conclusione è stata che non era un sadico, era semplicemente un calcolatore molto freddo, molto calmo. Il processo è durato 2 settimane, non tanto perché era dichiarato colpevole, cioè perché lui si era già dichiarato colpevole, ma più che altro perché si voleva stabilire se era davvero malato mentale o no. alla fine è stato ritenuto sano di mente, quindi non aveva nessun disturbo mentale al momento dei suoi omicidi. Quindi alla fine è stato condannato a, per un totale di 941 anni. Sono un sacco di ergastoli, cioè... Allora, sono 10 anni per i primi due omicidi e i restanti 13 più di 70 anni.
Oh mio Dio.
E una cosa che io l'ho trovata strana è che Jeffrey, nel momento in cui la pena è stata poi detta dal giudice, ha sottolineato di non aver mai desiderato la libertà dopo il suo arresto e di desiderare francamente la propria morte. E nessuno dei suoi omicidi era stato motivato dall'odio. E chiedeva, vabbè, scusa alla, ovviamente alla famiglia delle vittime, alla città di Milwaukee e ai suoi medici che credevano lui fosse malato, perché lui afferma di non essere malato. La sua conclusione, la sua dichiarazione finale è: so che il mio tempo in prigione sarà terribile, ma merito tutto ciò che ottengo a causa di ciò che ho fatto. Grazie a vostro onore, sono pronto per la condanna, che so che sarà il massimo, non chiedo alcuna considerazione.
Vabbè, almeno è consapevole, onesto, sì, onesto, coerente. Con se coerente.
E niente, quindi viene incarcerato.
E lì, in carcere, lui morirà, perché andrà nel carcere del nel Columbia Correctional Institute di Portage. E durante, vabbè, ha avuto un momento di blocco. E durante i mesi di detenzione, lui si convertirà al cristianesimo, perché dirà di aver trovato la sua strada. E verrà in un primo momento tipo ferito, cioè profondamente alla gola, da uno mentre partecipava a una funzione religiosa, e gli sarà chiesto se voleva voleva trasferirsi in isolamento per non morire, letteralmente. Lui rifiuta e verrà nuovamente aggredito da Christopher Scarver, che era un detenuto che soffriva di schizofrenia, e lo ucciderà colpendolo con un'asta da manubrio presa nella palestra del carcere. Inoltre morirà allo stesso modo in cui è morta la sua prima vittima, perché la prima vittima
è karma.
Sì, l'ha tipo colpita la testa manubrio. Con un, sì, e lui morirà mentre starà andando in ospedale per un trauma cranico molto molto grave, e poi il suo cervello dopo verrà prelevato per essere studiato.
Wow.
Vabbè, per dire, lui dice che io avevo letto che lui tipo durante il processo dice: io volevo capire perché facevo queste cose, io non ho odiato le vittime. Lui chiede scusa e dice che potrà morire in pace se sa che tutte le famiglie delle vittime accettano le sue scuse. Però
vabbè,
un caso contorto, strano, però almeno questo ha confermato, cioè nel senso, ha chiesto scusa.
Esatto, almeno si è reso conto di aver sbagliato.
Troppo
non
tardi,
altri.
Però l'ha fatto.
Esatto.
Ma secondo me, perché lui è consapevole che fuori dalla prigione lui continuerà a fare questo.
Infatti,
nonostante ne sia consapevole.
Lui aveva detto che lui preferiva essere incarcerato. Però.
È un po' strano.
Autodenunciati prima.
Ma non è sempre così. Perché io so che le persone che comunque vogliono smettere di fare una cosa
fanno fatica.
Vogliono che qualcuno le fermi. Perché non hanno la forza di farlo fare se stessi. Cioè non hanno la forza di fermare se stessi. Vabbè.
Dai. Anche questa puntata è finita.
Pesante, un po' pesantina. Io non sono come Arianna, io dico tutti i dettagli. Ho tagliato questo.
Questa puntata è stata molto strong. Infatti, metteremo il disclaimer all'inizio.
Gigante così.
E niente,
noi vi salutiamo. Ci vediamo settimana prossima con Arianna, sicuramente, che ritornerà al suo posto. Non farà gli errori che ho fatto. E niente,
buon weekend.
Ciao.